Allora dai raga, iniziamo. Allora,
Yes.
solita sincro, parla Ame poi Boso, eh. Dai. Allora, parla Ame.
Oi.
Parla Boso.
Ci siamo, ci siamo.
Parli, signor Simoncelli.
Bene, domani vado al cinema.
Finalmente ci siamo. Dopo 4 mesi e più di 40 episodi, possiamo dire di aver qui con noi, per la prima volta, un super ospite, che ringraziamo infinitamente per aver accettato il nostro invito. Personaggio conosciuto e amatissimo dagli appassionati di motorsport, ma non solo, signore e signori, è qui con noi Paolo Simoncelli.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno
Paolo,
a lei.
ci siamo anche io e Boso, siamo... Ame giustamente non ci ha presentati
Sì,
perché...
l'emozione
Giustissimo, giustissimo.
È bella però, è bella la presentazione che lui sparisce dal video, dai. Si vergogna di quello che dice.
No, ho avuto un attimo problema tecnico.
Io inizierei subito parlando di uno degli ultimi avvenimenti accaduti prima che finissimo tutti ai domiciliari. Perché un suo pilota, Suzuki, ha fatto una pole position e gliel'ha dedicata. E qua, cito testualmente, ha detto: "Tra Antonelli e la mia fidanzata, sicuramente quello che mi è mancato di più è stato Paolo, perché Paolo è Paolo." Allora, colgo questa occasione per chiederle che rapporto si crea all'interno della squadra corse. Perché così sembra davvero un bel rapporto.
Beh, che sia un bel rapporto non c'è dubbio, ma questo è frutto di un lavoro di ormai 4 anni. E questo succede quando trovi un ragazzo che ha voglia di arrivare, ascolta e non si crede già arrivato, come succede spesso tra questi ragazzi un po' ambiziosi. Beh, quello lì del Qatar mi ha fatto sorridere anche a me, che fra l'amorosa preferisce... Gli mancavo più io, però devo dire che sportivamente credo che Tazio abbia bisogno, si è abituato un po' al mio appoggio, ai miei consigli e alle sgridate che gli do, perché poi ogni tanto le prende, insomma, non è che gliele mando a dire. Però lui è uno
Beh, è
che
giusto così.
è uno umile e sa ascoltare e i risultati stanno arrivando, insomma.
Perfetto.
È veramente bellissimo anche come vi siete rapportati a noi che non siamo nessuno e questo ci fa veramente capire come ci sia proprio una famiglia a tutti gli effetti e la genuinità faccia parte di voi. E a questo proposito volevo anche chiederle come si rapporta con i piloti che cambiano team ma probabilmente rimangono sempre nella vostra famiglia. Immagino Arbolino che ha dovuto cambiare, o comunque anche l'arrivo di Antonelli, come si integrano questi nuovi piloti o come dovete.
Guarda, beh, guarda, Arbolino meriterebbe un discorso veramente a parte e complicato, che ancora mi fa incazzare questa cosa. Perché quello che è successo ad Arbolino succede molto spesso quando dietro al pilota ci sono manager. Anche se poi alla fine chi decide è il pilota. Comunque, secondo me ha fatto una cosa nel momento sbagliato, proprio nel momento in cui stava sbocciando. Ma non penso di essere presuntuoso se dico che se fosse arrivato con noi, ma non perché il team è migliore o da altre cose, proprio per una questione di ambiente, di assistenza che aveva avuto da noi, anche psicologica, morale. Quando cambi team perdi sempre tempo, non perché siano meno bravi, ma perché li devi ambientare. Quindi secondo me se fosse arrivato con noi avrebbe sicuramente vinto di più. E niente, Antonelli alla fine è stata... Siamo stati fortunati ad averlo dopo Arbolino, perché è un ragazzo speciale, anche lui, molto educato, ha tanta rabbia dentro, è velocissimo, Beh, non si può dire che fino ad ora è stato fortunato, però questo credo che sia un po', a volte ci si attacca al discorso fortuna e sfortuna proprio per coprire qualche errore che si è fatto magari nelle scelte sportive.
Poi alla alla lunga la fortuna e la sfortuna in questi piloti, diciamo che chi è bravo emerge, no? Quindi
sì, alla fine se trovi l'ambiente giusto, perché non è facile. Guardate che anche molti piloti all'inizio che sono stati aiutati da un team, sono arrivati, vincevano sempre, poi hanno lasciato perché c'è un determinato momento in cui perdi di vista la realtà e pensi, come tutti, che l'erba del vicino sia sempre meglio. E a volte bisognerebbe avere vicino delle persone che ti consigliano bene, molte volte invece i manager fanno un po' i cazzi loro, insomma.
Sì, la mia non voleva essere una domanda polemica, però
no, non c'è nessuna polemica, è solo una spiegazione dei fatti.
Comunque mi ha davvero colpito a sottolineare ancora una volta l'ambiente familiare, come lei abbia sottolineato prima di tutto l'educazione di questo ragazzo prima ancora che la velocità. Ha detto: è un ragazzo educato, un bravo ragazzo ed è anche veloce, così giusto per chiudere questo discorso.
No, è vero, è vero. Nico è fantastico, più si sta insieme più lo apprezzo. Devo dire che sono arrabbiato veramente per questa faccenda che è successa quest'anno, anche se poi alla fine se ne usciamo fuori bene senza lasciarci le penne siamo già fortunati, però sportivamente eravamo veramente pronti per vincere un mondiale, eravamo piloti veloci, moto giuste, team affiatato e sponsor che ci seguivano, e tutto questo è saltato tutto. Però questo è l'unico vero dispiacere che ho, speriamo di ricominciare presto e soprattutto di esserci tutti.
Sì, poi anche per concludere appunto il discorso famiglia, che è un po' la parte romantica di questa intervista, e poi vogliamo parlare proprio al sodo, al paddock e come funziona il mondo del motore. Avevo sentito un'intervista che ha fatto giusto una settimana fa, in cui dice che lei non si sente in condizione di poter dire a un suo meccanico, comunque ai suoi ragazzi, di prendere un aereo e andare e comunque metterli in, diciamo, in pericolo, e questo è, le fa onore anche questo, diciamo.
Beh, ti ringrazio, però insomma mi sembra se le cose non cambiano è difficile dire uno vai.
No, certo.
Per esempio al primo test di Moto E non le ho mandati a Deret, siamo stati l'unico team che non ha mandato piloti e meccanici, però in quel momento non me la sentivo proprio.
Ci avete visto lungo, ecco.
No, fortunati.
Ame aveva una domanda da fare appunto sul mondo del paddock, cosa succede in quell'ambito, diciamo.
Esatto. Ma innanzitutto, forse lei ha già accennato prima che appunto spesso in questo mondo i manager hanno un ruolo, diciamo, importante. E volevo chiedere quali sono le dinamiche e le tempistiche che entrano in gioco quando, diciamo, si vuole rinnovare il contratto ad un pilota oppure si vuole ingaggiarne uno nuovo per l'anno successivo.
Bella domanda. Ma guarda, in realtà non è una cosa che uno va a cercare, è una cosa che matura da sola, nel senso che durante l'anno, in base ai risultati, sempre al rapporto che c'è nel team, all'ambiente che si crea. Cioè, è una cosa che avviene da sola, perché ti rendi conto se l'avventura sta per finire o c'è la voglia di continuare. Devo dire che quest'anno abbiamo avuto problemi con i manager sia di Suzuki che di Antonelli, che li volevano portare via, e loro, i piloti, questa volta hanno scelto di restare con noi. Questo è un orgoglio personale che mi va di sottolinearlo.
Interessante questo. E invece, passando invece un po' più al mondo delle gare, ci è stato chiesto da molti, e comunque era un argomento che ci tenevamo a toccare anche noi, e volevamo chiederle come è cambiato il moto mondiale, la classe regina, dalla categoria 500 due tempi alla MotoGP come la conosciamo adesso, perché gira molto la voce che una volta contava di più il pilota, e invece con le moto attuali, anche in Moto3 e Moto2, che una volta ovviamente erano 125-250, diciamo, a livello di graduatoria, se sia effettivamente così, il pilota adesso rispetto a una volta è leggermente meno importante, poi ovvio è il pilota che va in pista, ecco.
No, non è una, è una verità. E nel moto due tempi esaltavano più le doti del pilota perché c'era meno elettronica, perché l'elettronica era nel polso, e i quattro tempi è più facile da guidare, parlo di, perché hanno un aiuto dell'elettronica, parlo di moto 3, moto 2, e prima 125-250, elettronica 0 e tutto stava nel polso, quando spalancavi il gas se lo aprivi male rischiavi di arrivare al primo piano. Oggi moto 3, un pilota mi ha detto ma spalanchi il gas non succede niente, è tutto diverso, è la reazione della moto. Beh, la 500 due tempi, ragazzi, credo che sia stato ed è ancora il sogno di tanti piloti che vorrebbero provarla, anche se non c'è più, perché veramente lì veniva fuori la classe esagerata del pilota. Niente da dire con le moto di adesso, perché onestamente una moto da 250-260 cavalli, se non hai l'elettronica non la guidi. E il pilota alla fine fa la differenza come vedete la fa Marquez in questo momento, però le moto due tempi sicuramente il pilota contava molto di più, insomma.
Interessante. E mi ricollego anche a questo fatto dell'elettronica con le moto E, perché sono la novità un po' del periodo, e con l'elettronica che invece aiuta la guida in MotoGP sembra che non abbiano nulla a che fare, nel senso che sono queste moto con una coppia pazzesca che vengono sponsorizzate dai media anche come le moto senza controlli, quelle io ho sentito delle interviste di giovani piloti, so che appunto avete anche, siete entrati anche in questo mondo, che descrivono proprio come spesso si vada di traverso a qualsiasi curva, e se questo può appunto migliorare lo spettacolo e renderla più famosa in futuro.
Ma la moto E secondo me è stata un po' fatta, è stato partorita troppo presto, precocemente, nel senso che bellissima, divertente. E ha un problema grossissimo che è il peso, 280 kg sono tantissimi, ma è la batteria, secondo me bisognava aspettare un attimo e avere delle batterie che pesassero qualcosa di meno, perché veramente ora secondo me non
poi,
danno.
Se posso dire una cosa?
Dimmi.
Era stato l'anno scorso, no, che c'era stato un problema anche di sicurezza nelle moto E, nel senso c'è stato un incendio, se non sbaglio, comunque.
Beh, quello è stato un po' l'inizio.
Non mi ricordo esattamente.
È stato Jerez quando ha preso fuoco tutto il capannone di notte della tutte le moto della moto E, perché c'è stato un problema di inesperienza, perché alla fine per ricaricare le batterie di 20 moto avevano preso un po' la cosa sotto gamba, non erano pronti. Ecco, il discorso della moto E è partita che ancora secondo me non erano pronti, hanno sottovalutato tutto. Devo dire che adesso sia come organizzazione che come tempistiche hanno migliorato tanto, però secondo me il problema del peso rimane tantissimo, cioè 5-6 giri con una moto e con una batteria che pesa tantissimo, ecco, bisognerebbe riuscire a fare 15 giri con una batteria che pesa la metà di quella che pesa adesso. Allora sarebbe tutto più divertente e anche un po' meno pericoloso, perché una moto che pesa 280 kg ti arrivano alla schiena, puoi avere il paraschiena che vuoi, insomma. È una bella.
Non è un piacere.
Non vogliono che lo dica, però secondo me è un problema.
E questa scusa, se vuoi fare una domanda, Boso?
Sì, perché io sempre un lato un po' romantico, però le volevo chiedere, secondo lei questo fischio della moto E potrà mai sostituire il rombo delle moto?
Sì, ho capito quello che dici.
MotoGP.
Guarda, sembra stranissimo, ma se ti metti al muretto del box o a bordo pista, lo spostamento del vento, il fischio che fanno è romantico anche quello, devo essere sincero, quella è la cosa che mi ha sorpreso. Però insomma bisogna crescere tanto prima di fare veramente delle gare vere di moto E. Io capisco benissimo lo scooter in città, che secondo me è una soluzione ideale, perché tu arrivi a casa, lo attacchi alla spina e sei a posto. Beh, una moto da tanti cavalli, una moto che costa 40.000 euro circa, ha bisogno di una batteria più leggera e che pesi sì, di meno, secondo me.
C'è ancora tanto da
fare. E abbia più autonomia.
Da questo discorso si può anche, diciamo, evincere che la differenza di peso, il fatto che non ci siano le marce. Io sento spesso delle interviste di gente che guida la moto E e al primo impatto muove il piede ma non c'è niente, no? Tutte queste differenze fanno sì che la moto E comunque non sia propedeutica alla MotoGP.
Guarda, l'unico pilota giovane nella moto E ce l'abbiamo noi, che è Casadei.
Ma il prossimo anno ci sarà anche Marcon, che è del 99.
Non lo so, però fino adesso abbiamo avuto noi, e gli altri sono tutti dei piloti con una carriera alle spalle, o una carriera vittoriosa o meno, però sono tutti piloti con un passato alle spalle.
È stato esaustivo in questo senso. Un'altra domanda che ci è stata posta e che noi volevamo porle è quella sulle gomme. Se vuoi, Ame, sì. ne abbiamo due a riguardo. Ame è più esperto in questo senso.
Oddio, più o meno. Sì, a me piacerebbe, per quanto riguarda il tema gomme, farle due domande. Allora, la prima, per quanto riguarda il cambio di fornitore che c'è stato dal 2015 al 2016, quindi da Bridgestone a Michelin. Quali sono state le eventuali lamentele, se i piloti hanno riscontrato difficoltà oppure se hanno dovuto cambiare il loro modo di guidare in base a queste nuove gomme?
Ma guarda, non sono il personaggio giusto, perché io quello è successo solo in MotoGP, però chiaramente avere due ditte di due fornitori di gomme comporta una concorrenza spietata. Ma devo dire che, a parte i primi momenti in cui uno era abituato a una caratteristica di una gomma, o la moto abituata, cioè costruita su quelle gomme, avranno avuto qualche difficoltà, però c'è chi ha avuto difficoltà e chi ne ha tratto vantaggio. Ma io credo che alla fine ora siano tutti... Cioè, è una questione di non trovarsi bene all'inizio o trovarci la quadra subito, per il resto tutte e due super garanzie, insomma.
Ok, e invece la seconda domanda, diciamo tornando un po' indietro nel passato, spesso si parlava, domanda diciamo un po' polemica, se uno la può intendere così. Qualche tempo fa Tony Elias, ex pilota appunto della MotoGP, aveva rilasciato un'intervista in cui diceva che ai top rider della MotoGP, quindi piloti Yamaha e Honda ufficiali, veniva data una gomma più performante, mentre ai team clienti no. E lui raccontava invece come alla famosa gara dell'Estoril, in cui riuscì a vincere contro Rossi all'ultima curva, lui per tutto il weekend, per la prima volta in quella stagione, ebbe a disposizione questo famoso gommino. Ecco, lei cosa ne pensa? Esiste o no?
Non lo so. Non lo so, forse qualcosa, non lo so, onestamente ti direi una cazzata.
Guardi, noi ne diciamo tante.
No, ma non è perché, esatto. Non è perché voglio evitare polemiche, non lo so proprio, perché poi dovresti viverle quelle cose, insomma. Difficile, certo. Sicuramente oggi le moto sono tutte più uguali, nel senso che una volta anche in Moto 3, una volta c'erano, nel 125 c'erano le moto ufficiali, in 250 c'erano le moto ufficiali, i privati. E oggi le moto sono tutte uguali, i motori sono quelli, la differenza la fa l'assetto e il pilota, quindi si è un po' livellato tutto.
E io invece avrei una domanda sugli obiettivi, perché ovviamente, come è giusto che sia, tutti si prefissano degli obiettivi, e nel vostro caso vi siete magari come un sogno prefissato il grande salto nei prossimi anni in Moto2, poi in MotoGP?
Ma è chiaro che c'è questa ambizione, però non è tutto semplice come sembra, a parte i soldi che ce ne vogliono un botto.
Assolutamente.
Ma ci sono delle regole, perché ci sono dei contratti con le squadre già esistenti, insomma ci sono delle regole da rispettare, e non dipende solo da te o da me. devi seguire un iter che c'è, magari devi essere bravo a approfittarne, però l'ambizione c'è di arrivarti, insomma, tranquillamente.
E un'altra curiosità adesso, nel caso in cui dovesse, che ne so, il team Simoncelli in CC58 in MotoGP, le piacerebbe essere motorizzato da quale motore? Qual è quello che più le fa, diciamo, la intriga? Perché si dice molto che la Ducati ha un motore particolarmente prestante nel dritto, no? La Yamaha sia quello, sia invece quella un po' più adatta a tutto, e invece poi c'è la Honda che è adatta soltanto a Marquez. Quindi
hai dimenticato la Suzuki,
sì.
Che è una bella mottina,
moltissimo,
cresciuta molto.
La moto bisognerebbe sceglierla con attenzione, però credo che la differenza vera la faccia il pilota, insomma.
Questo è interessante, perché comunque non dico che la si usi come una scusa, però è vero che in questi ultimi anni nelle trasmissioni televisive o chi ne parla comunque spesso si dice sì, è vero, Marquez è il più forte, però è anche vero che gli hanno disegnato la moto addosso. Però effettivamente puoi disegnargli una moto addosso quanto vuoi, ma poi è lui che la deve guidare, quindi è interessante anche quello che dice lei, che alla fine più che la moto il pilota è importante, no? Quindi
La differenza la fa, beh, certo che chi corre in questo momento con Marquez non è stato fortunato, perché veramente questo è un fuoriclasse, è veramente all'apice della sua curva. Però ragazzi, la differenza in tutte le classi la fa il pilota, non c'è niente da fare, è il polso che fa la differenza.
Ed è bello, una bellissima cosa.
Sì, per fortuna ancora, perché se mi sembra che in Formula 1 il pilota conti di meno, anche se lì la differenza, quella bestiaccia di Hamilton, la fa lo stesso.
Noi addirittura, dico questa cosa qua, nella sigla che abbiamo dedicata alla rubrica motori, inizia dicendo che Rossi non Marquez non sarà mai come Valentino Rossi, no?
Ma neanche... cioè, sono due epoche diverse, c'è un cazzo da dire. Vale è stato... Beh, ma voi... no, guarda, questo qui secondo me è una cazzata, perché... E se voi intanto partiamo dal fatto che Rossi ha 40 anni, mettiamolo sui 40, quell'altro ne ha 25, non so. E cioè, se voi vi ricordate il Valentino del 1996, se non ve lo ricordate, andatelo a vedere, era un bel figlio di Trocchia. Cioè, era sfacciato, arrogante, presuntuoso, simpatico, le suonava e sfotteva gli avversari. Cioè, la gente si è dimenticata di questo. Qui l'età fa la differenza, anche se uno va forte, perché non è che Valentino l'abbiamo, però i tempi cambiano, e se andate a vedere quei filmati vi trovate un Valentino che ci ha fatto innamorare tutti. Poi dopo è chiaro che scalzare una leggenda anche da parte di Marquez è difficile, però
No, ma dico, è proprio la sincerità di Valentino, è fantastica. Siamo in onore.
Ma guarda che l'altro...
Due caratteri diversi, secondo me.
No, ma guarda, non è vero, perché poi Vale te le faceva, non puntare, perché non ti regalava niente e uccideva i piloti psicologicamente. Questo se ne sbatte il cazzo, questo psicologicamente non lo uccidi. Guardateci bene. Due grandi personaggi, due grandi piloti.
Noto è il... ciò che accade con Biaggi, quando Valentino impennò la moto, Biaggi passò vicino e alla fine della gara, che poi Vale disse appunto, si vede che gli tira il culo.
Sì, no, però... ma gli episodi ce ne sono tanti, ma chiaramente Valentino era simpatico, era veramente un guascone, e questa è stata la sua forza più alla classe, oltre alla classe. Poi c'è da dire una cosa, una volta Valentino aveva un pilota o due con cui doveva combattere. Oggi ci sono 5-6 piloti in MotoGP che possono vincere tutte le domeniche. Cioè, non starei a fare quelle differenze. Uno può essere più o meno simpatico, uno può piacere o meno, però sono due grandissimi e lì non ci piove, insomma.
Assolutamente. Dato che abbiamo parlato un po' di Valentino, io le chiedo, è proprio una domanda molto classica che avrà sentito mille volte probabilmente, però cosa ne pensa di questi rumors, definiamoli così, riguardanti proprio Valentino Rossi? Corre, non corre, fa bene a correre? Secondo lei fa bene a correre ancora?
Beh, uno, che arriva, uno che arriva sempre nei primi 5 mi sembra di smettere, mi sembra difficile. Però è chiaro che è una scelta sua, che i piloti hanno una molla nel cervello che sono loro che devono, che decidono, non c'è nient'altro. Non sono, poi, né, non sono, me... non sono né i soldi, né... lì c'è solo la voglia o meno di mettersi ancora in gioco e di divertirsi. E lui, vi garantisco che lo conosco, si diverte, lui si diverte davvero.
Poi secondo me finché c'è la passione e il divertimento, appunto come ha detto lei, è giustissimo continuare a correre. Al di là dei risultati, se un pilota si sente gratificato ancora a correre nonostante i risultati... Secondo me,
nonostante i risultati fai fatica a parlare
di nonostante. No, non è il caso di Valentino, no, per, dico anche in un futuro magari o per altri piloti, è un discorso più generale.
Sì, ma sono convinto che con un altro pilota che non si chiami Valentino sia tutto più facile.
Lo è stato per Lorenzo.
È tutto più facile prendere decisioni.
Forse, non lo so.
Lorenzo non mi piace parlare, però va bene. Dai.
No, non voglio parlare di Lorenzo, però per dire un altro super campione che secondo me ha avuto meno difficoltà a fare la sua scelta, era soltanto questo che una riflessione così. Comunque, tornando un po' al mondo della Moto3 e della Moto2, no? Al di là del... cioè, la mia domanda è, cosa pensate di dire ai vostri piloti quando... in questo periodo voi avete soltanto tra mille virgolette il team di Moto3, no? Quando voi vi rendete conto che il pilota è pronto per fare il salto di categoria, no? Perché poi la Moto2 dicono che sia molto sicuramente la moto più simile alla MotoGP per caratteristiche. Cioè, subentra anche un po' l'affetto, il insomma il legame che si è creato negli anni, no? Se è facile lasciarli in questo senso, ecco.
Non è facile, però è chiaro che tu cioè tuo figlio lo devi lasciare andare se vuole crescere, quindi o fai anche te la Moto2 e la MotoGP, oppure è chiaro che lo seguirai anche dopo a fare il tifo per lui se siamo lasciati in buoni rapporti, altrimenti speri che non vinca, cioè è tutto è una cosa normale, siamo persone normali, non siamo dei supereroi, insomma.
È un po' supereroi, però dai, insomma è un po' supereroi, forse lo siete, ecco.
Quantomeno per noi.
Sì, per me sì. Poi un'altra domanda che interessante, ecco, sempre parlando di Antonelli, no? Sì. Che è giovanissimo, ovviamente, come Suzuki, ed è da tanto, no? che corre in Moto3. Quanto questo lo può aiutare a eventualmente vincere in una classe in cui sono così le gare sono così combattute, si arriva spesso al fotofinish e quasi sembra a volte che sia il caso, no? Anche se sappiamo che non è così, è tutto quasi una strategia, no? Una partita di scacchi che devi capire quanto sia conveniente star dietro, quanto sia conveniente star davanti all'ultimo giro, no? Quanto uno così possa, anche Suzuki ha una buona esperienza di Moto3 rispetto a molti altri, ecco.
Ma guarda, la Moto3 ultimamente stanno facendo delle gare esagerate, credo che siano le gare più belle del moto mondiale. E ci sono 10 piloti che possono vincere. Oggi, adesso sei primo, il giro dopo sei decimo. È pazzesca questa cosa. Questo dimostra che le moto sono tutte uguali. E lì la differenza una volta di più la fa il pilota, ragazzi. Non c'è un cazzo da fare. È il manico che fa la differenza. È lì che devi tirare fuori tutto quello che hai. Perché veramente non ti regala nessuno. È molto più facile una gara di Moto2 o di MotoGP di una Moto3, molto più facile,
il che lo rende molto più entusiasmante,
sì,
appassionante.
E sì. poi un'altra domanda, un'altra curiosità è quella che voi come squadra sappiamo che prendete dei talenti che sono veramente quasi dei bambini, no? Nel senso li crescete da quando sono veramente molto, molto piccoli.
Non li chiamerei talenti, li chiamerei bambini proprio.
Ah, ok. cioè noi siamo già vecchissimi per voi in un certo senso. Ecco.
Sì, sì. Io poi
Vabbè, comunque, che quando sono appunto bambini vincono tutte le gare, no? Comunque sono gasati, cioè è normale. Io da bambino vincevo la partita educazione motoria di calcetto e credevo di essere Ronaldo, quindi questo è normale. E poi però può essere che con il salto di categoria, andando in un mondiale, confrontandosi con mille altri piloti, questo cambi. E io per questo discorso mi riferisco un po' a Quartararo e Bulega, no? Che sono due talenti che quando erano giovanissimi erano davvero, sembravano i nuovi Marquez, adesso insomma, per dare, nel senso, i nuovi fenomeni che sarebbero potuti essere i nuovi fenomeni della MotoGP anche. E Quartararo, seppur ha avuto una carriera diciamo lineare fino all'esplosione di MotoGP, nel senso, non ha mai vinto non è mai sembrato un diciamo nel mondo del motomondiale, è sempre stato tra i primi, ma non è mai eccelso. Bulega invece sta un po' faticando, ma comunque volevo chiederle come si gestiscono questi momenti in cui uno che sembra essere il nuovo dio del motomondiale si trova a dover, per diversi anni, come è stato per Quartararo e come è tuttora per... Io adesso ho usato questi due esempi, ma potrei usarne molti altri, in cui, diciamo, navighi nella... non dico nella mediocrità, comunque non sei la punta della tua categoria, ecco.
Guarda, quello che... intanto tutti quelli che fanno anche il motociclismo si sentono come te appena vincono qualche gara. E lì non c'è più. Quartararo è stato, come ti dicevo prima, vinceva tutto e secondo me le sue scelte l'hanno condizionato, altrimenti lui sarebbe esploso molto prima. Quella è solo colpa sua, secondo me, perché corri dietro veramente alle chimere all'inizio, consigliato anche da qualche manager non giusto. Comunque, secondo me, decisioni sbagliate. Poi è stato fortunato alla fine, perché avrebbe potuto anche rimanere nella mediocrità. Bulega forse all'inizio è stato un po' troppo gasato, però adesso quest'anno avrebbe avuto modo di farsi vedere. Però è difficilissimo, ragazzi, perché come dicevi te, minimoto, vinci una gara, due gare, tutti i campioni del mondo, tutti Valentino Rossi. Poi arrivano da noi, ci sbattono il muso, gli spieghi, c'è chi riesce ad ascoltare, riesce ad andare avanti. Chi si crede arrogante, chi è presuntuoso, e ti garantisco che hanno avuto delle esperienze di piloti, vanno a casa. Anche perché poi correre, voi non lo sapete, ma costa un botto di soldi, soprattutto all'inizio.
Certo.
Per correre bisogna pagare, e se non hai i soldi non corri. Quindi chi riesce a trovare i soldi o chi viene aiutato è già fortunato. Però se non c'hai la modestia e l'umiltà di fare sacrifici e andare avanti, beh, è gente che si perde per strada.
Esatto, che è importantissimo essere umili, riconoscere i propri difetti e per migliorare. Bisogna essere consci del proprio livello per poterlo aumentare.
Sì, ma tu quando arrivano da noi sono tutti fenomeni, quindi dopo veramente ci sbattono il muso e se hanno il carattere ce la fanno, altrimenti molti si perdono veramente per strada perché pensano di essere arrivati prima di aver fatto niente, insomma. Questo devo dire che i genitori aiutano parecchio in questo.
In che senso? Nel senso...
A casare,
ecco.
I figli.
Immaginate.
Ah, okay. Io credo già in senso opposto. Sì.
Invece se pensa al passato ancora, no? Un pilota che secondo... quello che mi viene in mente è Pedrosa, che non ha mai vinto un mondiale di MotoGP, ad esempio. Uno che secondo lei oggi è un po', diciamo, calato nel dimenticatoio, mettiamola così, anche se dimenticatoio è sempre tra mille virgolette, che avrebbe potuto fare di più, avrebbe potuto chiedere di più alla sua carriera.
Ma lui ha vinto tanti titoli mondiali, non è che è un coglione.
No, però io intendevo il MotoGP, ovvio, ha vinto nelle classifiche.
Però chiaramente il suo fisico è sempre stato un problema. Per mio figlio era il troppo peso, troppo grande, per lui troppo piccolo, anche perché all'inizio è stato un problema. Poi dopo comunque lui è velocissimo, lui Fesso si è messo a fare il collaudatore della KTM, insomma, Io credo che questo miglioramento della KTM dipenda anche da lui. Cioè, niente da dire, persona chiaramente non era il pilota che riusciva a trascinare le folle come Valentino, però un grande pilota, insomma, niente
è stato da dire. Anche se posso dire una cosa, è stato anche molto sfortunato a livello di infortuni, perché ad esempio anche nel 2012, quando si è giocato il mondiale con Lorenzo, se non sbaglio, cadde molte volte, comunque non era al top della forma fisica.
Tutto questo dipende dal fisico che hai, capito?
Certo, con l'influenza.
Sì. Lui il fisico l'ha condizionato tanto, e chi troppo, chi poco, insomma, però è questo, la vita. Poi la fortuna è fondamentale in tutti i lavori, eh. C'è chi nasce con la camicia e chi no. Però sì, il fatto che non abbia vinto nessun mondiale in MotoGP non vuol dire che sia un coglione.
No, ma non volevo dire quello. Anzi, la mia domanda era proprio per esaltarlo, no? Per dire, ha avuto la sfortuna di non esserci riuscito, ma magari il talento era quello. Invece tra i vostri piloti, qualcuno che riesce a, diciamo, vedere una carriera di un Antonelli o di un Suzuki come quella di... se può paragonare come stile di guida a chi è, diciamo, più grandicello.
Cioè, ma di chi stai parlando? Di Suzuki o Antonelli o di altri?
Suzuki e Antonelli, i vostri piloti.
Ma secondo me loro sono già maturi per fare il salto. Chiaramente se riuscissero a fare il salto vincendo sarebbe tutto più facile, anche per loro mentalmente. Però non è che risolvi tutto. Ci sono delle coincidenze una volta nella vita, e devi essere in quel momento al posto giusto al momento giusto. A volte succede, a volte no.
Il però loro fa molto.
Sì, a loro come doti ne hanno da vendere, insomma.
È questione di tempo o, sì. O comunque, quindi la vittoria aiuta anche il salto,
molto. La tigna, la cattiveria, ti garantisco che sia Antonelli che Suzuki ne hanno di cattiveria, insomma, di voglia di sfondare.
Sì, come ovvio che sia, sono molti gli aspetti che vanno ad incidere sul successo di un pilota: il carattere, la voglia, la bravura, la fortuna anche, come diceva lei.
È la gente che hai attorno è fondamentale.
Ed è una cosa che spesso, secondo me, è sottovalutata, messa in secondo piano, quando invece, sono d'accordissimo, è di primaria importanza.
Vero.
In tutti gli sport, ma soprattutto in uno sport così, secondo me.
Ma credo
tu sei nelle mani di chi ti fa la moto. Forse.
No, credo che in tutti gli sport sia così. Certi comunque sono sport individuali in cui tu lo vedi correre la domenica, ma questi cominciano già il giovedì a fare i briefing con i tecnici, che mettere a posto la moto durante le prove, non è quella mezz'ora, poi dopo delle ore davanti al computer a cercare di intuire cos'è che, come può migliorare, cioè dietro c'è veramente un lavoro esagerato. Chi riesce a fare questo con le persone giuste, benissimo. Io sono riuscito a trovare, a mettere insieme una squadra di ragazzi fortissimi, ho usato la tecnica di un capotecnico solo, per due piloti, senza creare divisioni nella squadra. Mi hanno criticato, funziona benissimo, adesso cercano di imporla anche agli altri, però non basta averne uno, bisogna avere la persona giusta in quel posto. Io devo dire che Marco Grana è stato fondamentale per il nostro successo.
E avete ancora domande, diciamo, tecniche voi?
Tecniche
no.
Beh, parliamo di donne un po', su.
Ecco, il nostro terreno.
Voi che siete donne, ma benissimo.
Sì. No, perché in realtà c'è una citazione proprio di Valentino che paragona le moto ad una bella donna. E Valentino dice: la moto ha un'anima per forza, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. E poi dice appunto: come una bella donna. E per questo le volevo chiedere un po' il suo rapporto in generale con i motori, anche al di là dei motorsport. Ad esempio, se è mai stato appassionato, immagino di sì, di moto, di macchine, al di fuori appunto dei motorsport.
Comunque se lo dice Vale ci puoi credere, eh? Molto,
ah, sì, sì. Vabbè, io ci credo tantissimo.
Ha una certa esperienza, ti garantisco che se lo dice lui ci puoi credere.
Ah, anche di no, ok.
Beh, guarda, la nostra passione viene dai tempi della mototemporada qua a Riccione, Rimini, Cesenatico. La mia passione, ero bambino, lì andavi, arrivavano i piloti, le squadre con il furgoncino, eri lì a mezzo metro, li toccavi, guardavi cosa facevano, fantastico, insomma, quella è stata una cosa che mi ha attaccato alla malattia. Poi naturalmente ai miei tempi avevamo una miseria della Madonna, non potevo avere la moto, che l'ho avuta a 45 anni, 50, non mi ricordo. E improvvisamente, da che cambiavo una moto all'anno, da quando Marco ha iniziato il minimoto, non sono più salito in moto, perché mi sentivo appagato con lui, quando vederlo correre era come se io fossi in moto con lui. Quindi parte da lontano, è finita troppo presto, però dai, ci siamo ancora e vediamo di portare a casa qualcosa di buono.
Si porta avanti. E vabbè, ancora una citazione di Enzo Ferrari, che disse: una passione non si può descrivere, la si può solo vivere. Quindi forse di parole non ce ne sono molte.
Sì, perché sarebbe anche difficile spiegare.
Esattamente, esattamente.
Però le passioni sono tutte uguali, sia di moto che di giocare a pallone, correre a piedi. Sì. L'importante è avere un obiettivo nella vita. Questo per i ragazzi credo sia fondamentale. Seguite il vostro sogno, date tutti voi stessi e vaffanculo.
Sono d'accordissimo, assolutamente. E purtroppo è una cosa che forse di questi tempi manca. Io non sono nessuno ovviamente per dirlo, però avere un obiettivo, un sogno e inseguirlo a scapito magari di tanti aspetti è una cosa molto importante.
È fondamentale per non perdersi, è fondamentale per non perdersi.
Esatto, esattamente.
Oh, avete rotto, basta?
Esatto, stavo dicendo, ragazzi, ormai sono le 5 meno 5.
Che dire?
È il tempo della merenda, noi siamo ancora. Abbiamo ancora quell'età.
Bene, è stato un piacere, ragazzi.
Guardi, io davvero non... cioè, mi viene da piangere, non so cosa dire, grazie mille.
Se per caso ricominciano le gare, fatevi vedere o sentire, dai, magari ci conosciamo di persona.
Mamma mia.
Guarda, io ho origini emiliane, quindi se mi avvicino un po', magari...
Io la ringrazio anche Anna, se non sbaglio, che si è messa in contatto con noi, no? Anche lei è stata fondamentale per tutto
l'anno
questo.
L'anno queste cose è fondamentale anche per noi.
Davvero, ci sarebbero mille cose da dire, ma
grazie, ringraziamo. Grazie, esatto. Davanti ad un caffè magari, una birretta.
tu maglia verde, come ti chiami? Complicato.
Io mi chiamo Davide.
Tu, cappellino?
Samuele.
Tu?
Amedeo.
Ok, bene, io mi chiamo Paolo. Alla prossima.
Piacere. È un piacere.
Ciao.
Alla prossima. Grazie mille.
Ciao, ragazzi.
Grazie ancora.
Alla prossima.
Ciao.